La violencia en México no da tregua, y es que este miércoles 23 de abril, los límites de Michoacán, Guanajuato y Jalisco viven una ola de narcobloqueos, con al menos el registro de 17 en distintas regiones de esas entidades. Las agresiones se adjudican a diversos grupos armados. En el estado de Michoacán, sujetos armados.
A fine aprile 2025 si sono succedute diverse giornate di grande violenza e intimidazione negli stati messicani di Michoacán, Jalisco e Guanajuato in primis, e poi nello stato di Guerrero e più a sud, in Chiapas. Secondo diverse fonti, il 23 aprile, appartenenti al gruppo criminale Jalisco Nueva Generación avrebbero incendiato almeno 37 veicoli e bus in Michoacán, bloccando diverse arterie stradali importanti a neanche 3 ore dalla capitale, Città del Messico. Ci sono stati danni a negozi e attività economiche e diversi attacchi che sembrano essere in qualche modo coordinati a decine di municipi e diverse comunità autonome, con alcuni morti, tra i quali CIAS, membri di autodifesa e polizia comunitaria. Un attacco su grande scala e senza precedenti. A questo si aggiunge l'orrendo assassinio di Maria del Carmen Morales, appartenente al collettivo Guerrero Buscadores de Jalisco, e di suo figlio Daniel Ramírez, scomparso lo scorso 24 febbraio. Lo stesso collettivo è diventato pubblicamente famoso grazie alla scoperta del rancio e degli orrori di Zaguirre, ormai quasi 2 mesi fa. Non finisce qui, purtroppo, con l'assassinio di Marco Antonio Sastegui Muñoz, attivista ambientale di Acapulco, ucciso il 18 aprile per strada, dopo una settimana in ospedale. Marco Antonio lottava contro la costruzione della diga La Parota ed era teoricamente sotto status di protezione perché da anni denunciava la scomparsa del fratello per mano criminale. Il 24 aprile invece l'irruzione dell'esercito messicano, della Guardia Nazionale e di diverse altre forze militari e di polizia statali ha portato alla scomparsa per diverse ore e poi si è saputo l'arresto di 2 compagne indigene Tzotzil, basi di appoggio delle ZLN. Per fortuna, dopo una settimana di detenzione e 55 ore di desaparizione, i 2 compagni zapatisti sono nuovamente liberi. Ma per il governo del Messico tutto va bene. Non c'è un'emergenza sicurezza, non c'è una guerra, o meglio tutto viene derubricato a scontro tra gruppi criminali rivali. Con Andrea Cegno, giornalista freelance che vive tra Italia e Messico e conoscitore della politica e società messicana odierna, cerchiamo di farci spiegare meglio questa ennesima spirale di violenza degli ultimi giorni. Andrea, puoi riassumerci cosa è successo e cosa continua a succedere?
Quello che pare stia accadendo è un riposizionamento dei gruppi criminali in Messico. Di fatto c'è stata un'azione coordinata su diversi stati che ha avuto, diciamo, come emissione pubblica la dimensione di quelli che sono stati definiti narcoblocco, quindi questi blocchi delle strade per un presunto scontro tra gruppi criminali, ma quello che poi vediamo lasciarsi alle spalle è l'attacco a diverse esperienze di autonomia in tutti gli stati che sono stati interessati, da quelle più profonde e radicate come in Michoacán a quelle più puntiformi di Guanajuato e Jalisco. E in Jalisco è stata colpita una madre Buscadoras, mentre nelle stesse ore in Guerrero è stato perpetrato l'omicidio di un difensore dell'ambiente e dei diritti umani, Marco Antonio Sastegui, e nelle stesse ore in Chiapas l'arresto, poi con la liberazione una settimana dopo, di 2 basi d'appoggio delle ZLN. Però questa volta gli attori, quello contro gli zapatisti, è stato direttamente l'esercito. Insomma, quello che vediamo è un rimescolamento delle carte, un'azione di forza da parte dei gruppi criminali e un riposizionamento quindi delle forze di sicurezza messicani, ma anche una crescita di un sentimento di paura e di incertezza. Questa paura e incertezza che continua, tant'è che i territori che sono stati colpiti da queste azioni continuano a vivere un po' nella paura e cercano di muoversi a vista, diciamo, no?
Per chi ha occhio critico, non stiamo parlando di qualcosa di inedito in Messico, lacerato da una guerra di frammentazione territoriale. Ciò nonostante, questi attacchi, a distanza di pochissimi giorni, assumono proporzioni quasi su grande scala. Si riescono a capire le motivazioni, la posta in palio?
Non so se non stiamo parlando di qualcosa di nuovo. Quasi sicuramente stiamo parlando di qualcosa che è in continuità con quello che sta accadendo e quello che hai detto tu, no? Questa guerra per il controllo del territorio, che passa dalla necessità di estrarre ricchezza dai territori in ogni loro forma. Quindi sì, una frammentazione delle unità territoriali, e anche delle stesse dimensioni comunitarie a favore di un rimescolamento delle carte di controlli territoriali che permettano un'estrazione massiva di ricchezza. Questa è una continuità. Quello che abbiamo visto in questa scala, coordinata nelle stesse ore, negli stessi giorni, con un approccio di silenzio da parte del governo, comunque di non grande pubblicità, e con in simultanea l'attacco alle esperienze auto-organizzate dal basso, forse è un qualcosa di un po' diverso da quello a cui siamo abituati. Dico forse perché va capito nel lasso di tempo. Purtroppo le analisi arrivano sempre dopo, è difficile prevedere, soprattutto per chi come me non è un esperto di questioni criminali, ma cerca di capirle e studiarle anche per poter poi capire come situarsi in situazioni di appoggio alle esperienze di resistenza e di lotta che lì si organizzano e si situano. Però è complesso. È complesso perché c'è qualcosa nell'aria di diverso che forse ha a che fare con l'entrata in vigore da poco dei governi locali che si sono insediati a dicembre, quindi stiamo parlando di 6 mesi, forse ha a che fare anche con la questione delle elezioni dei giudici che ci saranno il 1º giugno, forse ha a che fare con degli accordi tra governo e gruppi criminali che a un certo punto vengono disattesi e quindi si alza il livello del conflitto e dello scontro. E questo diventa anche una scusa poi, sia per il governo, sia per i gruppi criminali, di attaccare e mettere in discussione chi è nemico di entrambi, ovvero le resistenze territoriali e poi i gruppi anticapitalisti. Quindi che sia una cosa del tutto non nuova, non lo posso negare. Che sia una cosa, cioè non lo posso affermare, che sia qualcosa forse che va in continuità con il passato, sicuramente dentro lo stesso disegno di frammentazione e controllo del territorio, credo che non ci siano dubbi.
Qual è la reazione delle autorità, tanto statali quanto federali?
La reazione della politica è quella di negare i problemi. In Messico c'è un tentativo di far finta che le cose non accadano. Il governatore del Michoacán ha negato che ci fosse un attacco contro delle comunità autonome. L'omicidio di Marco Antonio Suastegui è stato immediatamente declassato a un omicidio legato a questioni criminali. L'omicidio della madre Buscadora in Jalisco, idem. Quando le prime ore dopo il fermo dei due zapatisti in Chiapas, la questione è stata dire che erano stati fermati con armi e droga, per poi scoprire che invece erano accusati di sequestro di persona. Insomma, e c'è sempre il silenzio. Per esempio, la presidentessa Claudia Sheinbaum non ha ancora parlato dopo l'arresto e la liberazione dei due zapatisti. C'è l'idea di non nominare i problemi in maniera tale da non affrontarli. E questo nasconde delle reticenze da parte dello Stato, che non si spiegano, come dice Trump, col fatto che Sheinbaum ha paura dei gruppi criminali tanto da non dormire, e che i gruppi criminali, l'esercito, lo Stato, ma anche con gli Stati Uniti, sono in costante dialogo, anche in scontro, ma anche in dialogo. Quindi è una geometria, una geografia spesso complessa, anche da capire, ma che insomma ci disegna una dimensione di complessità molto alta, che esce da quella del racconto semplice. E in questa dimensione, per esempio, per quanto si dicano contro i gruppi criminali, quando ci sono queste situazioni un po' ambigue, diciamo, o bitonali, se usassimo una scelta di musicale, o bicromatiche, nel senso che si possono vedere su diverse sfumature di colori, preferiscono il silenzio. E questo, come dicono le madri Buscadoras, quando occultare e nascondere vuol dire far sparire, quando si parla di desaparecidos, no? E questo succede per tutti i problemi. Quindi, anche in questa escalation di violenza, quello che cerca di fare lo Stato, sia locale che federale, è silenziare i fatti.